Volontariato. Un'occasione per fare la differenza.
Un saluto da Andrea Matta, benvenuti a Volontariato, un'occasione per fare la differenza, un podcast realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna e Studio Commercio Simone Camagnino. Simone, ben trovato.
Ben trovati, ciao Andrea.
Oggi parliamo della cooperativa sociale Il Sicomoro e lo facciamo con la presidente Stefania Russo, benvenuta.
Grazie, grazie dell'invito.
Allora, ti chiediamo subito una curiosità, insomma, legata al nome, quindi Sicomoro.
La scelta del nome è ricaduta sul Sicomoro perché volevamo, abbiamo scelto un nome che rappresentasse un aiuto per le persone più deboli, per le persone in difficoltà. Effettivamente il sicomoro è un grande albero, un albero africano con delle fronde molto, molto grandi, molto alte, che danno riparo. A noi piace pensare che all'ombra del sicomoro le persone in situazioni momentanee di disagio possano trovare accoglienza.
Sì, un'altra curiosità, lo sapevate che è un legno, è il legno che veniva utilizzato per i sarcofagi dagli egizi.
Assolutamente.
Quindi, che conservava la vita,
sì,
quindi
è definito l'albero della vita.
Esatto, esatto.
Ripeto, sono alberi immensi che si trovano praticamente in tutto il territorio africano e che davvero rappresentano, o meglio, io spero che rappresentino quello che la nostra cooperativa cerca di fare in favore delle persone in situazioni di disagio.
Nascete nel 2006? Insomma, di cosa iniziate a occuparvi nel 2006? Perché poi l'evoluzione è molto interessante.
Allora, nasciamo nel 2006 non per caso, ma da una scelta di diverse professionalità, persone che avevano, come me, altre esperienze lavorative, ma che si trovano strette in quell'esperienza lavorativa, persone con diverse professionalità, diverse competenze e diverse esperienze personali, competenze formali e competenze informali, che decidono di mettersi davvero fisicamente intorno al tavolo e decidere che cosa fare. Poi, come sempre dico, la storia della cooperativa Il Sicomoro è legata a tutta una serie di incontri fortunati. L'incontro che ha dato, come dire, il via all'attività di Sicomoro è l'incontro con la Caritas diocesana, nella persona del direttore, anche dell'attuale direttore, Don Marco Lai, che ci chiese se fossimo interessate o disponibili a fare un'attività di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati che già nel 2006 arrivavano sulle nostre coste dall'Algeria.
Ti chiedo anche, per quanto riguarda insomma la vostra storia, avete operato nella città metropolitana di Cagliari, ora però siete insomma più verso San Rocco, che fa parte della città metropolitana, ma insomma è un pochettino più larga, e nel Nuorese. Come avete scelto questi luoghi in cui operare? E poi insomma, se avete già qualche progetto per i prossimi anni, per il futuro?
Anche le scelte che facciamo come cooperativa sono sempre, mi piace dire, coraggiose, ma con i piedi per terra. Non abbiamo timore a sfidare, a cogliere le opportunità e anche a sfidare la realtà in cui operiamo. Per cui abbiamo accettato e partecipato a un bando, per esempio, in un piccolissimo paese del Nuorese, Austis, davvero un piccolo paese dell'entroterra, e abbiamo deciso di iniziare lì una nuova esperienza, che era sempre quella dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ma in un percorso, diciamo, di seconda accoglienza, i famosi progetti SAI, che sono un fiore all'occhiello dell'accoglienza italiana e che spesso non vengono messi abbastanza in luce.
Lavorare con i minori, insomma, è un lavoro molto delicato, perdonate la ridondanza, ma insomma lavorare con minori che arrivano da un altro paese non accompagnati e intraprendere con loro un percorso che insomma li porta alla alfabetizzazione, alla tutela legale, all'inserimento in una società che è evidentemente diversa da quella da cui provengono. Che difficoltà implica e soprattutto quali soddisfazioni regala?
Allora, il lavoro con i minori stranieri non accompagnati, mi spiace definirli così, ma abbiamo comunque bisogno di un'etichetta, significa lavorare con dei ragazzi, dei giovani adulti, degli adolescenti che vengono dai contesti più disparati dell'Africa subsahariana, dell'Asia, del Maghreb. Ognuno di loro è portatore di una cultura spesso completamente diversa da quella, dalla nostra cultura, dalla cultura che trovano arrivando in Italia e in Sardegna in particolare. Ci sono tante difficoltà, ma credo davvero che siano di più le opportunità anche per noi di capire che scelte vogliamo fare per la nostra società futura. L'incontro con queste persone, con i cittadini stranieri richiedenti asilo, in particolare con i minori, mette tutti noi operatori di fronte al pensiero costante di come possiamo costruire davvero una società più giusta e più equa. Quanto del nostro stile di vita siamo disposti a sacrificare affinché questa società diventi davvero più giusta, più equa e più solidale nei confronti di chi ha meno di noi in termini di ricchezze personali, di beni materiali, ma che è ricco di alcune modalità di relazione che noi spesso ci siamo dimenticati. Tutti i ragazzi che abbiamo in accoglienza, parlo di ragazzi perché noi ci siamo dedicate in modo particolare all'accoglienza dei maschi, dei ragazzi maschi, non facciamo delle accoglienze miste in comunità, ci sono anche queste esperienze, ma noi ci siamo specializzati in questa accoglienza. Tutti loro ci mettono di fronte davvero alla comprensione di che società abbiamo costruito.
Hai parlato prima della collaborazione con la Caritas diocesana, un po' diciamo il vostro punto di svolta, lo definivi così. Quali sono le altre associazioni con le quali avete collaborato in questi anni? Non un elenco completo, ma insomma, no, quelle magari un pochettino più importanti. E poi ti chiedo anche l'importanza del fare rete tra la vostra insomma cooperativa sociale e poi ovviamente gli altri esperti.
Nel corso di tutti questi anni abbiamo intessuto reti con altre associazioni o altri enti del terzo settore, anche di diversi ambiti, non solo del sociale, ma della cultura, dello spettacolo, perché riteniamo, e questo è un punto di forza dei progetti che come Cooperativa Sicomoro portiamo avanti, che se è importante lavorare con il singolo in accoglienza e quindi fornire quello che è previsto dalla normativa, vitto, alloggio, assistenza sanitaria, assistenza legale, riteniamo che sia di pari importanza lavorare con la comunità accogliente. Quindi, di fianco al progetto di accoglienza vero e proprio, noi, in rete con altre realtà e anche amministrazioni locali, portiamo avanti dei progetti rivolti essenzialmente alla comunità accogliente, che raccontino le migrazioni in modo differente. Per esempio, ogni anno la cooperativa, ormai da quasi dal 2006, ogni anno pubblica un calendario che racconta, anche questo è uno strumento di comunicazione diverso, quasi in contrasto rispetto, che vuole mettere in evidenza le azioni positive che una buona accoglienza può fare nei confronti delle persone che vengono accolte, il futuro, i progetti che questi ragazzi portano con sé e che noi accompagniamo per la loro realizzazione.
Parliamo di formazione continua. Quindi avere poi una cooperativa come il Sicomoro implica insomma essere organizzati e strutturati con degli operatori formati e insomma anche dei volontari, sottolineiamo l'importanza poi dei volontari, anche in questo podcast è molto importante anche soprattutto questo. Significa quindi operare formando i propri operatori quindi continuamente, quindi parliamo di formazione continua, ma ne approfitto anche per chiedere come ci si sostenta, da dove arrivano i fondi che permettono poi di stare in piedi e di proseguire con il lavoro e crescere nel tempo.
Parto dalla formazione. Mi piace dire sempre che per fare una buona accoglienza bisogna avere delle competenze specifiche, tecniche, ma anche delle competenze informali. Le persone che collaborano con noi, dai dipendenti ai volontari, fanno davvero una formazione continua, una formazione formale oppure una formazione di accompagnamento allo stare con le altre persone, al condividere determinati valori. È chiaro che per anche i volontari che si affacciano e collaborano con il Sicomoro devono condividere questa visione, devono avere come come faro il fatto che noi accogliamo delle persone che devono essere accolte nella loro individualità e nella loro specificità. È un lavoro che ti deve tenere costantemente informato e aggiornato sulle normative, ma non è questo il punto fondamentale. Il punto fondamentale è davvero imparare a stare in contesti diversi, a mediare i conflitti, perché che possono esserci, ma il conflitto spesso è positivo, nel senso che genera poi un reale cambiamento anche nelle persone che svolgono del volontariato con noi o che lavorano come lavoratori dipendenti. Abbiamo verificato nel corso degli anni che soprattutto i giovani che si approcciano a collaborare con noi nel volontariato già nel giro anche di poco tempo sviluppano la capacità di leggere la realtà da un'altra prospettiva. Ripeto, il confronto con queste persone giovani di pari età, spesso dei volontari che vengono a collaborare con noi, li porta a riflettere sullo stile di vita, e questo per noi è come dire, il valore aggiunto del lavoro che facciamo.
Apro e chiudo parentesi, poi ti lascio rispondere anche alla seconda domanda e chiedo anche ad Andrea, insomma, di concedermi appunto di integrare quanto dicevo con una mia esperienza personale che ho fatto 10 anni fa. Sarei dovuto partire in Madagascar, io mi occupo di clown terapia, faccio il clown con l'associazione Maramao, e mi stavo preparando ad andare in Madagascar con i Salesiani di Cagliari. Poi questo progetto non è andato in porto, ma tutta la preparazione al Madagascar è stata fatta, e in realtà devo dire che mi ha cambiato la vita, perché ci hanno insegnato a disinstallare il modo di pensare alla occidentale per approcciarci a una semplicità, a un approccio alla vita differente che avremmo incontrato in Madagascar. Quindi volevo unirmi appunto a quello che tu stavi dicendo, raccontando di questa esperienza personale, perché insomma, quanto è importante appunto rendersi consapevoli anche che la nostra è solo una delle tante culture.
Assolutamente. Ripeto, sia chi lavora come operatore che i volontari, dico sempre che quotidianamente, ora per ora, fanno un attraversamento dei confini culturali in continuazione, anche nella gestione delle attività pratiche, dalla preparazione del cibo, alla condivisione dei pasti, alla condivisione delle feste. Mi piace sempre raccontare che nelle nostre comunità noi festeggiamo qualunque evento, sia quello legato alla tradizione cristiana e cattolica, ma anche a quella musulmana, e non abbiamo mai in tutti questi lunghi anni trovato un'opposizione da parte delle persone che comunque per la linea maggioritaria sono di fede musulmana. Anzi, anche questa è un'occasione di dialogo e di condivisione, perché poi andiamo a scoprire che tanti sono i punti in comune. Il rispetto e la solidarietà della nostra fede è ben presente anche nella fede di cui loro sono portatori. Quindi, ripeto, anche la Pasqua, la Quaresima o il Ramadan, sono occasioni di confronto reciproco e di arricchimento reciproco.
Sì, e invece per quanto riguarda l'aspetto appunto finanziamenti?
Allora, i finanziamenti. Dipende dal progetto. Noi lavoriamo quasi esclusivamente, anche in questo momento, di contributi delle istituzioni. Ci sono dei fondi ministeriali, che sono quelli che garantiscono il funzionamento dei CAS, i centri di accoglienza straordinaria, e i progetti ministeriali dei progetti SAI. Invece i progetti, diciamo, di seconda, tecnicamente si chiamano di seconda accoglienza. Per quanto riguarda la comunità dei minori che abbiamo a San Rocco, i fondi sono comunali, che vengono integrati da fondi regionali e anche qui da fondi ministeriali.
Siamo con Stefania Russo, ricordiamo, presidente della cooperativa in Sicomoro, che è il protagonista di questo podcast, un volontariato, un'occasione per fare la differenza. Tu hai parlato spesso di come i ragazzi leggono la realtà. Ti chiedo, il loro punto di vista, cosa vedono, cosa raccontano, e poi insomma se un po' vengono condizionati forse un po' da quello che è il racconto in questo momento.
come ci vedono? Ci vedono prima del viaggio e durante il viaggio come l'Eldorado, come una terra in cui loro sono convinti di trovare sicuramente una vita migliore, ma una vita migliore anche in tempi molto brevi. E qui inizia lo scontro con la realtà. Parlo dei minori, ma anche degli adulti. L'immagine che loro, che queste persone hanno dell'Occidente in generale, è un Occidente molto, molto efficace, molto efficiente, dove facilmente si trova lavoro, facilmente ci si può, non dico arricchire, ma sicuramente avere le risorse finanziarie per poter mantenere la famiglia in origine.
Si può stare bene, questo è un po' il
senso. Si può stare bene, assolutamente. Quindi il primo sentimento negativo a cui vanno incontro è lo sconforto, perché c'è questa, come dire, discordanza tra l'idea sognata e l'idea, e invece la realtà vissuta. E quindi vanno accompagnati anche nella comprensione che è necessario attendere, che è necessario dare un senso alle emozioni anche di sconforto, di solitudine, perché anche qua ci sono delle cose che mi piace sempre, sempre ripetere. Migrare non è un viaggio, non è un viaggio che ci sposta, che ci sposta da un punto all'altro. Migrare vuol dire, nella maggior parte dei casi, anzi nella totalità dei casi, lasciare a casa delle relazioni, una famiglia, i figli, la moglie o la famiglia allargata, e tentare di ricostruire delle relazioni. Anche dei progetti di accoglienza che sono risultati molto positivi dal punto di vista nostro di comunità accogliente, nel senso che il ragazzo magari è riuscito ad andare a scuola, quindi ha conseguito la licenza media o continua a studiare, ha un lavoro, ha una casa. Abbiamo notato che se non è stato in grado, non è stato supportato a costruire delle nuove relazioni umane, alla lunga il percorso non può considerarsi assolutamente positivo. E osservando questo, uno degli ultimi nostri lavori è stato realizzare un vademecum, Mens Sana in Corpore Migrantis, che vuole essere proprio uno strumento di decodifica della realtà incontrata dai migranti che arrivano qua, ma anche uno strumento per noi operatori. Per porre un'attenzione anche, e questo davvero è un aspetto importante per il nostro modo come cooperativa Sicomoro di fare accoglienza, fare attenzione all'aspetto psicosociale delle migrazioni. È un aspetto che noi riteniamo fondamentale.
Migrare non è un viaggio, è lasciare delle relazioni. Questa è una frase che conserveremo insomma dentro di noi, perché è un concetto molto molto che cambia tante prospettive. All'interno di questo podcast abbiamo bisogno anche di belle storie. Ci puoi raccontare qualche episodio, senza far riferimento magari a dei nomi, però insomma delle storie virtuose che ci aiutano insomma a comprendere ancora meglio il lavoro che fate?
Inizio nel dire, senza tema di smentita, che fatto 100 le persone che abbiamo accolto, le storie di successo possono essere anche 80-85. La percentuale è molto alta, perché abbiamo la fortuna di appunto lavorare con i minori che arrivano, quindicenni, sedicenni, e stanno in accoglienza sino ai 18 anni o addirittura sino ai 21, se seguono dei percorsi previsti dalla normativa regionale qui in Sardegna. E quindi è un periodo di tempo abbastanza lungo per costruire insieme al ragazzo un vero e proprio percorso di inclusione. Poi qua i termini inclusione...
Aiutaci qui, è importante,
sì,
parliamone.
Su questo infatti...
Sono delle cose che un po' mi fanno sorridere.
Intervengo sì. Un attimo, aggiungo alla domanda insomma di Simone che ti ha fatto prima. Cosa sbagliamo noi nel racconto che facciamo sui migranti secondo te?
E quali parole dobbiamo modificare?
Cosa sbagliano i media in generale è quello di lavorare... anche se credo che sia una necessità, lavorare per categorie. Cioè, se noi diciamo sono arrivati 150 minori stranieri non accompagnati, sostanzialmente diamo un'idea sul numero, ma non diamo nessun'altra informazione. In questo momento, faccio un esempio pratico, in questo momento nella comunità Sugoku di San Roque abbiamo 8 ragazzi in accoglienza. Ognuno di loro ha una storia a sé, che è indipendente spesso anche dalla nazionalità di provenienza. Cioè non possiamo dire noi accogliamo 3 gambiani, noi accogliamo Ibrahim, Mohammed e Ali. E ognuno di loro ha una sua storia e deve essere ascoltato nella propria individualità. Poi, chiaro, gli errori più grossolani, ma mi permetto di dire, assumendomi la responsabilità di quello che dico, non casuale quando si parla di invasione o si usano dei termini che assimilano l'arrivo di queste persone quasi alla guerra. Okay? Perché se io ti parlo di invasione, è chiaro che è un'accezione negativa del termine. E questo sicuramente non aiuta. E negli anni, in tutti questi anni, la gente comune, anche quella ovviamente più in buona fede, è stata terrorizzata dalla descrizione di queste persone. Perché se io descrivo queste persone come quelle che vengono a rubare il lavoro a noi italiani, rubano le donne, sono portatori di una religiosità ostile e molto diversa dalla nostra, non posso che ingenerare terrore. Però che cosa succede? Proprio nei lavori che noi facciamo con la comunità accogliente, beh, un lavoro non sono spesso neanche delle cose eccezionali, una condivisione di una festa in cui noi invitiamo la popolazione, partecipiamo alle feste padronali, per cui i ragazzi imparano a ballare il ballo sardo o comunque insomma si gettano nella bischia, condividono, le signore, le nostre vicine di casa cucinano per noi, è uno scambio proprio seduti tutti assieme, si chiacchiera e ci si conosce e si scopre che non sono dei mostri, sono delle persone che hanno necessità di essere accompagnate in questo percorso di conoscenza.
Stefania, un'altra parola... in quella retorica però, poi ti lascio continuare, sì. Aiutarli a casa loro... Non è facile, perché spesso si sente dire aiutiamoli a casa loro.
Aiutarli a casa loro, lo dico provocatoriamente ma non tanto, potremmo aiutarli andando via da casa loro. Se già noi andassimo via da casa loro, potremmo aiutarli. Poi, ripeto, nel tempo ho la fortuna e anche la... come scelta di viaggiare tanto. Sono stata in tanti paesi dell'Africa, non solo dei paesi di provenienza dei ragazzi che abbiamo in accoglienza, ma in generale. E c'è sempre questa presenza costante di noi occidentali, adesso è la Cina, la Russia, siamo tutti sempre molto presenti. E allora io lo dico ovviamente, ripeto, provocatoriamente, aiutarli a casa loro sarebbe davvero... andare via è ancora un pensiero ancora più forse più realistico e più concreto. Non immaginare che gli africani nel loro complesso siano dei poverini che vanno aiutati, che non hanno la capacità di decidere del loro futuro. Non è così, non lo è mai stato e tantomeno lo è adesso, perché in Africa ci sono delle teste pensanti, delle persone che hanno studiato, che sono disposte e lottano quotidianamente per invertire la rotta, mandare a casa i loro governanti, che spesso sono sostenuti dalle potenze occidentali ancora, e sono corrotte. E mi fa rabbia perché davvero a me urta tantissimo quando ci si approccia a queste persone anche con la parola poverini. Ripeto, non sono dei poverini, sono delle persone, anche se giovani, dotate di una forza, di un coraggio, di una parola che viene abusata, di resilienza immensa. E hanno tanto da insegnarci anche in questi termini.
Ultime due domande e poi insomma ti lasciamo andare. La prima è sui giovani, quindi in che modo i giovani possono in questo caso collaborare con voi, quindi entrare a far parte di questa cooperativa e insieme a voi operare appunto e condividere, come dicevamo prima, con i termini belli che hai usato poco fa tu. E la seconda domanda e ultima è invece sul futuro della cooperativa sociale, sui progetti e diciamo un po' dandoci una linea del tempo, come vedi la cooperativa fra 10 anni per esempio.
I giovani possono ovviamente entrare in contatto con noi, in tanti lo hanno fatto e hanno fatto delle esperienze più o meno brevi all'interno della cooperativa, e non avere timore di non avere le competenze o la professionalità per accedere, per venire a fare del volontariato con noi, da noi. All'interno delle comunità si svolgono tante attività, ripeto, di quelle che vengono chiamate di educazione informale, dal canto al ballo, al teatro, alla fotografia. Quindi chiunque è benvenuto, purché, ripeto, condivida i principi di solidarietà e di rispetto e di amore per le persone che arrivano a vivere il nostro territorio.
E sul futuro della cooperativa?
Il futuro della cooperativa, io la vedo ovviamente, io nonostante abbia quasi 58 anni, non smetto mai di progettare, di sognare, ma sempre con i piedi per terra, e quindi io vedo ancora la cooperativa in crescita. Dal 2006 ad oggi abbiamo fatto dei passi da gigante, noi siamo arrivati ad avere anche 63 dipendenti ed è stata una soddisfazione immensa poter aiutare le persone che venivano nel nostro territorio, ma anche i nostri concittadini che avevano ovviamente bisogno di lavorare. Abbiamo dato mi piace dire, davvero la speranza e anche la voglia di rimettersi in gioco a tante persone. Ricordo sempre, a proposito di storie che mi hanno colpito, un uomo, il cagliaritano, di 50 anni, al quale abbiamo fatto un contratto di lavoro, e ha chiamato la madre perché in lacrime, perché per la prima volta in vita sua aveva avuto un contratto di lavoro regolare, aveva sì sopravvissuto per tutti questi anni con un lavoro in nero. Quindi è un io spero in prospettiva, stiamo aprendo una nuova comunità per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati a Nuoro, ma non ci fermeremo perché non ci fermeremo.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ringrazio Stefania Russo, presidente della cooperativa Essicomoro. Grazie mille, Stefania.
Grazie a voi davvero.
Grazie al mio collega Simone Cavagnino.
Grazie a te, Andrea. Grazie, Stefania.
Avete ascoltato Volontariato, un'occasione per fare la differenza, un podcast realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. Un saluto da parte di Andrea Matta. A presto.
Il programma è realizzato a cura del Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna.